Cari amici di Radio Vortice, cari amici di Crisalide, ci siamo, 25 dicembre, buon Natale a tutti e andiamo subito senza indugio a presentarvi il nostro personale regalo di Natale, Yvonne Boscaino, col suo Un segreto di famiglia.
La puntata speciale di Crisalide può iniziare.
Programma e soprattutto buon Natale. Oggi vogliamo festeggiare con voi, tenendovi compagnia come stiamo facendo in tutta la settimana natalizia, e il nostro regalo per voi oggi si chiama Yvonne Boscaino. Ciao Yvonne!
Buongiorno e tantissimi auguri a tutti.
Allora Yvonne, direttamente da Siena se non sbaglio, giusto?
Da Orbetello.
Da Orbetello per l'esattezza, vedete, prima gaff si doveva fare.
Non è un problema.
Allora, Yvonne, io inizierei a presentarti parlando di te. Ci siamo scambiate un po' di mail prima di iniziare questa trasmissione, questa puntata, e ho scoperto di te che sei avvolta nelle parole, avvolta nei libri. Quindi, innanzitutto ti chiedo come nasce la tua passione per la scrittura e poi diciamo perché questa cosa, perché i libri sono una componente importantissima della tua vita.
Allora, innanzitutto, più che passione per la scrittura, nel mio caso è giusto parlare di passione per il raccontare, perché la scrittura è venuta dopo. Io ho sempre raccontato, da quando ero piccola raccontavo, mi inventavo le favole dei miei fratelli, fino a che inventavo i canovacci per giochi che facevamo, e poi quando ero a scuola mi sono resa conto che mettevo in crisi i miei professori, perché raccontavo le cose più assurde dell'universo, allora ho cominciato a scrivere. In modo che avessi una, diciamo, facciata regolare di studente, dall'altra quello cui scrivevo le storie che mi venivano in mente. Quindi è più giusto parlare di passione per raccontare. La scrittura è venuta dopo ed è venuta per fissare le storie che mi venivano in mente. La passione per i libri invece viene da molto più lontano, perché io ho imparato a leggere a 4 anni per colpa di una mamma maestra, e quindi i libri sono sempre stati oggetti presenti nella mia vita costantemente. Ho una biblioteca molto fornita, in larga parte per colpa di mio marito, perché per colpa mia, perché siamo due lettori molto forti, di quelli che sono sulla media di 150 libri nuovi all'anno.
Se non sbaglio,
a casa nostra è difficile avere libri che ancora non sono letti.
Scusami se interrompo, se non sbaglio tu mi hai detto che hai una biblioteca casalinga di più di 1700 testi.
Siamo intorno ai 1750 con gli ultimi acquisti, ora poi ci sarà il boom natalizio.
Allora, innanzitutto ti chiedo, c'entrano tutti dentro casa o avete una apposita stanza per i libri? E poi ti chiedo qual è il genere preferito.
Allora, sì, c'entrano tutti dentro casa perché abbiamo una casa grande, quindi le pareti sono adeguatamente sfruttate, però non abbiamo una stanza per i libri, abbiamo dei libri nelle stanze, nel senso che ce ne sono più o meno ovunque, quindi credo che attualmente ci siano forse 3 pareti non ancora coperte di libri che stiamo cercando di preservare per i figli, per cui siamo passati all'editoria elettronica per questione di spazio.
Quindi a casa tua non ci sono quadri, ci sono libri appesi?
No, sono libri.
Ok.
E invece, beh, il genere preferito, in realtà io non ho mai avuto un genere preferito perché ho sempre letto più o meno di tutto, solo che verso i 30 anni ho deciso che non potevo più leggere tutto e allora ho cominciato a concentrarmi su alcune cose, per cui io leggo molti gialli, molto fantasy, romanzi di ampio respiro, per lo più stranieri, perché ormai in Italia è un genere che non va più, e oltretutto adoro in particolare gli autori dell'Europa del Nord come Anne Holte e consimili, quindi leggo un po' di tutto, e leggo tanto soprattutto per fare ricerca, perché quando si scrive bisogna anche avere le giuste ambientazioni, i giusti riferimenti storici, soprattutto se si ci sposta su un livello diverso e su un'ambientazione storica.
Poi esci di casa,
quindi leggo biografie,
okay,
più o meno questo.
Poi tu esci di casa e i libri continuano a stare con te, perché tu lavori nella biblioteca di Siena con sede a Grosseto. Quindi
la biblioteca dell'università, sì.
Quindi praticamente una vita tra i libri.
Sì, infatti i libri mi seguono costantemente.
Allora ti chiedo, cosa rappresenta per te un libro?
È una domanda complessa, perché il libro in casa mia è sempre stato un oggetto molto presente. Come lettore è difficile dire cosa sono i libri. Non so se hai mai letto un autore inglese che si chiama James Ford, che sì, ha scritto un libro molto carino che si chiama Il caso Jane Eyre, dove ci sono degli investigatori librari, per cui passano da un libro all'altro cercando di risolvere dei crimini. Ecco, i libri per me sono più o meno quella cosa lì, una porta che ti porta da un'altra parte. E come bibliotecaria invece mi tocca fare il fruitore tra i ragazzi che studiano all'università e i libri che devono consultare per studiare. Una cosa che è molto difficile in questo periodo particolare, perché i ragazzi sono abituati a reperire informazioni in maniera veloce, quindi il passaggio di studio, il passaggio tra il libro, lo studio e l'apprendimento non è più una cosa che riescono a fare o che riescono a concepire, si distraggono subito. E quindi il mio lavoro è cercare di tenerli agganciati allo studio, ed è un lavoro comunque interessante perché è sempre una sfida.
Ok, quindi libri dentro casa, libri al lavoro, non poteva mancare un libro prodotto interamente da te. E veniamo quindi al tuo romanzo, che si intitola Un segreto di famiglia. Lascio a te raccontare la trama, visto che ci hai detto all'inizio che più che passione della scrittura è una passione per il raccontare.
Allora, Un segreto di famiglia è il primo romanzo che sono riuscita a pubblicare. E racconta la storia di una giovane ragazza 17enne che si chiama Marta e che alla malattia della nonna, della matriarca della famiglia, scopre dei segreti della sua famiglia che ignorava, scopre delle parti non proprio nobili della sua famiglia. E quindi il romanzo parla dell'esperienza di Marta che va alla scoperta di questi segreti. Il segreto è subito rivelato, non è un segreto che viene scoperto alla fine del romanzo. In pratica Marta scopre che il fratello più giovane del padre era stato cacciato di casa dalla nonna perché è omosessuale, e quindi Marta va in crisi rispetto all'idea che aveva non tanto della sua famiglia di origine, perché comunque è fatta da persone anziane, quanto dai suoi genitori, perché non riconosce più in questo comportamento il modello che aveva. E quindi questa è la storia di Marta, di suo zio che si chiama Carlo, dei genitori di Marta, del compagno di Carlo, fino a che non si arriva a una riconciliazione familiare.
Ok, quindi abbiamo capito che l'omosessualità è il tema centrale di tutto il tuo romanzo, che è poi un tema anche quanto mai attuale, tra tutte le proposte che vengono fatte in materia di promozione di una legge contro l'omofobia verso i matrimoni omosessuali. Ricordo che la legge contro l'omofobia è stata bocciata più di 3 volte alla Camera, ed è proprio l'omofobia, una sorta di omofobia, che spinge i nonni a cacciare lo zio di Marta. Qual è il messaggio che tu vuoi mandare al lettore?
Allora, innanzitutto il romanzo, cioè il tema principale del romanzo non è l'omosessualità, ma è l'amore. E poi l'amore tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, o tra due uomini che vivono insieme, il tema principale è quello. Perché in realtà l'unico messaggio che ho sempre e soltanto voluto dare in questo romanzo è che non ci dovrebbero essere problemi. Cioè che se le relazioni tra le persone sono onesti, sincere, basate sulla maturità, non importa il sesso dei membri di una coppia, non è importante. L'importante è che i diritti e il rispetto delle persone vengano sempre e comunque riconosciuti. L'omofobia però è qualcosa che ci portiamo dentro quasi in maniera atavica. Tutti hanno paura di ciò che può essere visto come diverso, come non chiaro, non conosciuto. Poi c'è ovviamente in Italia in modo particolare la matrice cattolica, che inquietante rispetto a questo argomento. Però io innanzitutto mi sono sempre tenuta come esempio nella mia vita uno scritto che avevo letto molto giovane, a 16-17 anni, di Pier Giorgio Paterlini, che è l'autore di una raccolta di biografie che si chiama Ragazzi chiamano ragazzi. Ed era un articolo uscito su una rivista degli anni 90 che si chiamava Dire fare baciare, ed era di Smemoranda. Uh-huh. E lui appunto parlava di due ragazzi che stavano su un treno e che si scambiavano opinioni su quello che gli piaceva di più, cioè le gambe lunghe, gli occhi azzurri, gli occhi verdi, solo che un ragazzo parlava di donne e l'altro parlava di uomini.
E si capivano tra loro che uno parlava di uomini e l'altro di donne?
No, non si capivano tra loro, perché tanto parli di quello che ti piace, alla fine no, non è importante il sesso di quello che ti piace, anche quello che ti piace.
Assolutamente
e
d'accordo con te.
Se mi concedi due secondi voglio dire un'altra cosa. Però.
Vai, tranquilla.
Io ho fatto una bellissima esperienza con questo romanzo e lo voglio raccontare perché è importante per me e per la persona che l'ha fatta. Un caro amico di famiglia, un signore di quasi 70 anni, ha comprato il mio libro durante la prima presentazione. Ero un po' timorosa della sua lettura, perché comunque è una persona con un certo riserbo e comunque un po' all'antica. La sera dopo l'ho incontrato, perché dovevamo andare a cena insieme, mi ha praticamente aggredito dicendomi che non l'avevo fatto dormire perché avevo passato tutta la notte a leggere il libro e gli avevo fatto cambiare idea. Cioè, nel senso che lui non aveva mai preso in considerazione il fatto che una relazione tra due uomini potesse essere una relazione d'amore. Aveva sempre visto la cosa dal punto di vista del sesso e della perversione. E devo dire che far cambiare idea a un settantenne è una cosa che ti dà soddisfazione.
Assolutamente. Poi, pensi ci siano altre categorie che possono cambiare idea in Italia, quindi scoprire la parte più bella di una relazione, che sia etero o omosessuale, cioè proprio l'amore, il rispetto dell'altro, la voglia di stare con l'altro.
Non è una questione di categoria, è una questione di volontà. Cioè, se uno si sforza di capire, capisce, non siamo stupidi, oddio no, ci sono anche gli stupidi, però è la volontà di dare una possibilità agli altri di spiegarci come sono. E se c'è questa volontà, sì, è possibile. Poi, cioè, il discorso si fa complesso, perché in Italia c'è tutta una serie di variabili, soprattutto sull'argomento in questione, che sono difficili da affrontare. Però se c'è la volontà, io ho sempre pensato che il mio romanzo riusciva a parlare naturalmente delle cose. Cioè, non nascondeva, non dava quel senso un po' pruriginoso che hanno gli italiani di andarsi sempre a informare di quello che succede nelle camere da letto altrui, no? Uh-huh. Questa cosa un po' peccaminosa. Io ho raccontato le storie in maniera quasi piatta, tutto sommato, però normale, accettata, come se non fosse un problema.
Senti,
questo è servito.
Ok, io ho una curiosità. Mi viene in mente, tornando al tuo personaggio principale, Marta, quando uno scopre solitamente che una persona che conosce, o un parente, o un amico, è omosessuale, solitamente si fanno delle gaffe assurde, non so te, a me è capitato un sacco di volte. Ma ti chiedo, di Marta, quali sono le emozioni che ha lei, sia quando scopre di avere uno zio e che è omosessuale, sia quando scopre che è stato allontanato per questo motivo dalla famiglia?
Marta è, basita quando scopre dell'esistenza dello zio, nel senso che non riesce neanche a concepire il fatto che ci sia uno zio nella sua famiglia, di cui lei non sa la data di nascita, il piatto preferito, che non ha mai visto. È gelosa a un certo punto, perché Marta ha due fratelli più piccoli, che invece lo zio lo conoscono perché è il loro pediatra, e lo chiamano zio, per cui lei all'inizio è un po' gelosa di questi fratellini, come se i fratellini che sono piccoli hanno avuto la possibilità di avere accesso a lui, mentre lei che è grande, che quindi avrebbe potuto rivelare agli altri parenti l'esistenza di questo zio, è stata quindi messa in disparte per questa cosa. Poi Marta è arrabbiata, ma tutti quanti gli adolescenti sono arrabbiati, è arrabbiata con i genitori, è arrabbiata con la nonna, e quando poi scopre dell'omosessualità dello zio, Marta è una specie di Don Chisciotte con suo mulino a vento. Per lei questo zio diventa quasi un eroe, e in realtà chi la riporta con i piedi per terra è invece il compagno del zio, che cerca di ricordarle che lo zio comunque è un uomo, è un buon amico, è un buon buono zio, è un compagno affettuoso, è un bravo medico, ma è un uomo, per cui gli ricorda più volte durante il romanzo che è un essere umano normale.
Ok, quindi non è né speciale in un senso né speciale in un altro, è una persona che ama come Marta, come i genitori, come i nonni tra loro.
Esattamente.
Ok, e senti, quindi tu mi hai detto che c'è inizialmente gelosia e sgomento quando scopre l'esistenza dello zio e scopre che lei è stata tenuta fuori da questo rapporto, ma è proprio l'omosessualità che risolve un conflitto che mi immagino ci sia verso di lui e verso i nonni, cioè è proprio l'omosessualità a far cambiare idea sullo zio, ad accettarlo ancora di più?
In realtà loro sono vicini fin dall'inizio, perché il primo shock di Marta nel fatto di non averlo conosciuto viene poi sostituito dal fatto che questo zio, dato che i genitori di Marta devono andare a prendersi cura di questa nonna malata, viene lasciato con i nipoti, a prendersi cura dei nipoti. Quindi Marta scioglie subito il conflitto. Rimane il fatto di voler scoprire il motivo, perché in pratica i genitori di Marta partono e non le dicono perché lo zio è stato cacciato di casa, le dicono che deve aspettare e che glielo racconteranno quando tornano. Per cui lei in realtà passerà buona parte del romanzo a cercare di capire che cosa è veramente successo. E quindi, non so, perquisisce la camera dello zio, lo spia mentre parla al cellulare, cerca di scoprire qual è il problema e insieme alla sua compagna di banco fanno tutta una serie di lucubrazioni su quello che succede. E poi, una volta che viene scoperto il motivo, Marta diventa subito l'avvocato difensore dello zio, cioè contro tutta la famiglia.
In studio, dopo aver ascoltato le meravigliose parole, le meravigliose note di Queen, siamo sempre in compagnia di Yvonne Boscaino e del suo romanzo Un segreto di famiglia. Yvonne, senti, tu mi hai detto che hai cominciato a scrivere questo romanzo a 17 anni, quindi, senza dire la tua età, non si chiede mai, ha accompagnato buona parte della tua vita, finché non l'hai pubblicato. Come si è evoluto nel tempo e come questo cambiamento ha inciso, come le convenzioni sociali che si sono sviscerate in questi anni hanno inciso sul tema dell'omosessualità e quindi sul tuo romanzo?
Il romanzo ovviamente è cambiato tantissimo, io non ho problemi a dire quanti anni ho, ne ho quasi 38, quindi mi ha accompagnato per più di metà della mia vita. E all'inizio la prima stesura era una narrazione in prima persona, era Marta che raccontava la storia come se tenesse un diario. Ovviamente poi la cosa è cambiata, il romanzo è diventato corale. Il grosso del cambiamento fondamentalmente è dovuto ai miei cambiamenti, nel senso che questo romanzo, scritto a 17 anni, non teneva conto di tante cose. Come facevo a 17 anni a descrivere l'intimità di una persona di 50 anni con una serie di problemi sociali, con crisi e varie ed eventuali? Quindi ovviamente è cambiato soprattutto per questo. E poi le convenzioni sociali ovviamente hanno influito, cioè il romanzo ha subito varie stesure, ma non ci possiamo dimenticare che in Italia tante cose sono cambiate da una certa data in poi. Dal Pride di Roma del 2000 certe cose non si sono più potute ignorarle. E soprattutto è cambiato il modo di presentare un omosessuale. Io faccio sempre un esempio cinematografico. Ora non voglio citare il banale vizietto, ma voglio citare Tognazzi in un altro film che era Splendori e miserie di Madame Royale, che era un film molto triste dove c'è appunto questo vecchio omosessuale ricattato dalla polizia ed è una rappresentazione molto macchiettistica, maschi che si vestono da donna, che si truccano. Se invece si pensa a come vengono rappresentati i maschi omosessuali nei film di Ostertag, si vede subito la differenza, il cambio generazionale forte che c'è stato. Per cui è ovvio che queste cose non possono non influenzare la rappresentazione che si dà di una coppia omosessuale o di un omosessuale che si muove nella società.
Senti, mi è venuta in mente una domanda. Hai cominciato a scrivere questo libro a 17 anni. La protagonista Marta, hai detto che inizialmente è arrabbiata e utilizzo le parole che hai usato tu, gli adolescenti sono arrabbiati. Quanto c'è della rabbia di Marta, cioè scusa, della tua rabbia da adolescente nella rabbia di Marta, che è proprio all'inizio poi del romanzo?
Io e Marta ci assomigliamo tantissimo, però anche io e Carlo ci assomigliamo tantissimo.
Okay.
In ogni personaggio c'è sempre un po' di te. Però sì, la rabbia è quella, nel senso che se non altro quella non passa mai di moda, nel senso che la rabbia degli adolescenti è più o meno sempre la stessa, cioè il non capire, il non avere ancora trovato un posto, non essere riconosciuti. E quindi sì, c'è molta della rabbia di mia, di quella che avevo io a quell'età, in Marta. Poi ovviamente Marta ha dovuto subire degli aggiornamenti, perché ai miei tempi per esempio non c'era Facebook, quindi
certo.
Marta si è dovuta adattare al mondo che cambiava. Invece adesso c'è molto di me in Carlo, che è lo zio, e lì ci sono molte delle mie esitazioni, dei miei turbamenti. Quindi sì, ora mi somiglia più lui di quanto invece non mi somigliasse Marta all'inizio.
Senti, io passerei alla promozione. In ogni intervista che faccio cerco sempre di dare qualche consiglio a quelli che sono gli autori emergenti che ci ascoltano, devo dire con grande affetto. Ti chiedo, come hai promosso tu Il Segreto di Famiglia e che riscontri hai avuto?
Allora, il tasto della promozione purtroppo è un tasto dolente, nel senso che il romanzo si è classificato primo a un premio letterario, quello di Città in Castello, nel 2011. E io ingenuamente avevo creduto che l'editore era disposto a darmi, non so, delle lezioni di promozione,
sì.
Che invece non mi ha dato, per cui ho dovuto improvvisare.
Quindi sei lasciata un po' sola nella promozione dall'editore?
Assolutamente sì. È stato molto latitante rispetto a questo. Quindi ho fatto quello che abitualmente si fa per presentare un libro, per cui presentazioni nella città dove abiti, nei posti dove hai più amici. Ho commesso anche dei grossi errori, nel senso che per esempio ho insistito per una particolare data che mi ha tagliato fuori da un sacco di possibili partecipanti alle presentazioni. E questo ovviamente si è visto. Comunque, nonostante questo, abbiamo venduto un buon 15% della tiratura.
Ah, beh, buono.
E quindi è già un numero decente, considerando i mezzi che avevamo. Ora sto cercando di convincere l'editore alla necessità di avere un'edizione elettronica. Perché il problema grosso di questa piccola casa editrice è la distribuzione. Ovviamente un formato elettronico per me riusciremo a convincerlo.
Giustamente economica e facilmente diffondibile all'ebook, no?
Assolutamente sì.
Senti, invece, oltre a questo progetto, altri progetti in cantiere per nuove pubblicazioni?
Ritorniamo al tasto dolente di sopra. Allora, il problema è che purtroppo ci sono pochissimi editori disposti a rischiare su un giovane scrittore in Italia. Quindi io sto valutando seriamente l'opzione autopubblicazione. Mm-hmm. Perché ti consente, se non altro, di tenere bene il polso della situazione. Oltretutto, per esempio, su Amazon o anche su Libro.it e cose di soluzioni di questo tipo, è anche possibile, che so, pubblicare un solo racconto o un paio di racconti, in modo tale da riuscire a capire se il genere incontra veramente un pubblico. Ed è una vena spietata, nel senso che le persone in rete che pagano per comprare una cosa non si vergognano a dirti: guarda, è brutta, se scrivi la fa schifo. E questo penso che sia una buona misura per chi scrive. Poi ovviamente, come ti ho detto, io racconto sempre e ovviamente scrivo sempre. Ho finito un altro romanzo che è stata una scommessa con un'amica che voleva che scrivessi una storia fantasy, e l'ho finito, ora l'ho dato in lettura a un paio di amici che mi fanno da correttore di bozza per vedere com'è. E invece sarei interessata in questo momento a un altro tema, perché io mi sono resa conto, non volendo, che Un segreto di famiglia è stato visto come un libro da barricata. In realtà non lo è, però è stato percepito in questo modo. Per cui, dato che la barricata a quanto pare è piaciuta, mi piacerebbe ora trattare un altro argomento abbastanza caldo in Italia, che è quello dell'omogenitorialità. In Italia è un argomento su cui si sfugge, come lo si nomina, si comincia a schizzare a pasante ovunque. Sto raccogliendo del materiale, ho una buona storia, vediamo cosa ne viene fuori. Certo, ci vorrà del tempo, non è una cosa che si scrive in 3 mesi, ci vorranno un paio d'anni, però è una storia interessante, bisogna vedere che ne viene fuori.
Beh, poi con i canali giusti si può anche promuovere molto bene, devo dire.
Sì.
È un tema che oggi è centrale, ci sono i grandi trascurati, i figli per esempio delle coppie omogenitoriali, se ne parla tanto, ci sono, mi sembra, il 15% delle famiglie italiane è omogenitoriale, o il 10 o il 15%, completamente trascurati.
Perché non sono riconosciuti, nel senso che comunque, cioè, il problema del diritto di famiglia in Italia è molto più ampio, nel senso, ogni famiglia allargata in Italia non è riconosciuta.
Assolutamente.
Ci sono famiglie dove ci sono figli di primo letto, di secondo e comuni. Anche semplicemente fare un affidamento in caso di morte dei genitori era un incubo fino al mese scorso, che è stata fatta la riforma. Le famiglie omogenitoriali paradossalmente non sono riconosciute dallo Stato, ma in realtà la società si adatta, secondo me, molto più velocemente. Perché io vedo anche, non so, maestre d'asilo che affrontano la questione senza avere il benché minimo problema, come altri che insegnanti delle scuole elementari o delle medie. Il problema è nelle nicchie dove questa cosa viene vista sostanzialmente come sacrilega, ma d'altronde non ci dimentichiamo che in Italia anche le coppie che hanno difficoltà ad avere figli si ritrovano, si ritrovano con lo sguardo stupido di qualcuno che ti dice: ma non ti sembra di essere un po' egoista a voler fare l'inseminazione artificiale? E non capiscono che in realtà un figlio è un progetto d'amore, non è un capriccio di un genitore.
Certo.
Per cui, se questo è l'atteggiamento nei confronti dei figli, delle famiglie che hanno difficoltà ad avere figli, mi posso immaginare qual è questo rispetto alle famiglie omogenitoriali. Quindi è una bella sfida. Io vorrei veramente riuscire a trovare qualcosa di interessante sull'argomento. E infatti lo stavamo affrontando nel laboratorio di scrittura che faccio qui a Betello, e devo dire che già lì ho cominciato ad avere le prime frecciate da qualche simpatica signora molto praticante. Vabbè, sopravviveremo anche a questo.
Poi senti, io direi una cosa di te che non abbiamo detto durante l'intervista, ma mi sembra importante. Tu sei sposata, quindi voglio dire eterosessuale.
Sì, praticante.
Esatto, eterosessuale praticante, quindi non è un libro di categoria, quantomeno non è una scrittrice. Esatto, e questo mi sembra una bellissima cosa, il fatto che vuoi scrivere un libro sull'omogenitorialità, hai scritto un libro che tratta anche di che tratta di omosessualità e comunque di amore centralmente. Voglio dire, finalmente ci sono eterosessuali che si stanno occupando di una causa che non gli appartiene direttamente. Mi sembra un messaggio molto forte e molto bello.
È una novità in Italia, perché all'estero è già così. Basta vedere, rimaniamo nell'ambito letterario. Quanta letteratura gay c'è in Italia?
C'è, però sempre scritta da...
A parte Aldo Busi,
no, alcuni stanno venendo fuori ultimamente, però sempre omosessuali che parlano dell'omosessualità, quindi rimane sempre una cerchia.
È già tanto, ribadisco, per il territorio italiano, però è anche giusto che se ne parli, nel senso, se il problema è come gli eterosessuali percepiscono gli omosessuali, allora è anche giusto che gli eterosessuali ne parlino, cioè, non è una cosa di vergognarsi, ma stiamo veramente a guardare sotto le lenzuola di tutti, cioè è stupido.
Ok, Bonnie. Io veramente con queste parole, su queste parole mi sembra veramente abbiamo detto tutto, l'abbiamo condiviso con gli altri un tema importante, l'abbiamo fatto il giorno di Natale, che mi sembra anche un messaggio questo importante. E Yvonne, io ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi, di aver condiviso con noi il tuo libro e il messaggio d'amore che porta, che si intona molto bene con il Natale.
Anche io vi ringrazio tanto per lo spazio che mi avete dedicato e per la possibilità che mi avete dato di parlare di un tema che mi è molto caro, quindi ritengo meriti dello spazio.
E ci lasciamo sulle note di Battiato, la canzone è famosissima e bellissima, La cura, e su queste note vi auguriamo un buon Natale e in anticipo un felice 2013. Ciao a tutti!
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.